Abbia pazienza, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 18:35 minuti in questo momento. Numero di telefono per chiamarci: 800 24 00 24, il numero verde, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. iniziamo subito. TG2.
Dopo un'altra mattinata euforica per le borse europee, l'apertura in negativo di Wall Street provoca un rallentamento. Milano chiude al più 3,4%. Viste le circostanze eccezionali dell'economia, la Commissione europea allenta i vincoli sui conti pubblici, si può superare di poco la soglia del 3% del deficit. Semilibertà per Pietro Maso, era stato condannato a 30 anni per aver ucciso i genitori nel 91, voleva appropriarsi dell'eredità, aveva già goduto di permessi premium. Stasera durante il TG2 delle 20:30 sapremo se c'è un vincitore del Super Enalotto dei record. Jackpot a quota 83 milioni e mezzo di euro.
Allora, come è stato umano il presidente francese Sarkozy? E dunque potrebbe essere un'altra lezione dalla patria dei diritti dell'uomo. Stiamo parlando sempre della vicenda di Marina Petrella, l'ex brigatista, in carcere, mai pentita, anzi no, in carcere... mai stata in carcere in Francia, scappata in Francia, ha fatto poco tempo in carcere in Italia, deve essere stradata, è malata, non viene stradata. La Francia ha le prigioni peggiori d'Europa, 3 tentativi di suicidio al giorno, da un articolo oggi sulla Stampa, un morto ogni 3 giorni, è una di quelle emergenze nazionali di cui non si viene mai a capo. In queste galere la Repubblica ha annientato i suoi pochi terroristi molto più di quanto non abbia fatto l'Italia con i suoi molti avversori. Un gruppuscolo di persone raccolte dietro la sigla di Action Directe, sostanzialmente responsabile di 2 omicidi, un generale dell'aeronautica e il presidente di Renault. I 4 capi di Action Directe sono stati condannati all'ergastolo, a una detenzione speciale, isolamento per 12 anni con luce sempre accesa in cella. Uno è impazzito, un'altra ammalata di cancro è stata liberata in stato terminale ed è morta 2 mesi dopo. La terza ha sofferto ripetute ischemie cerebrali ed è stata liberata da poco. Il quarto, apparentemente sano, appena ottenuta la semilibertà dopo 20 anni di carcere, ha dato un'intervista all'Express per dire più o meno quello che tutti i terroristi italiani hanno sempre detto ai media francesi. Ma il risultato è stato diverso. Ruyan, questo è il nome del quarto, è stato subito rimesso in gattabuia. Nessun politico o intellettuale ha protestato, nemmeno le sorelle Bruni tedeschi. Sentiamo Studio Aperto.
Concessa a Pietro Maso la semilibertà. Nel 1991 nel Veronese uccise i genitori per avere l'eredità e darsi alla bella vita. Fu condannato a 30 anni di carcere. Oggi, 37enne, dice di essere cambiato grazie alla fede. Lavora come magazziniere, ha una fidanzata e ha ricostruito un rapporto con le sue sorelle. Secondo il sindaco di Montechia, dove la tragedia si consumò, doveva scontare tutta la sua pena. Nuova seduta a rialzo per tutte le borse europee, Milano guadagna un altro 3,5%, bene anche Parigi e Francoforte, positiva Wall Street dopo il boom di ieri. Gli Stati Uniti stanziano i primi 250 miliardi a sostegno delle grandi banche americane. Cala l'inflazione in Italia, a settembre è scesa al 3,8%. Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, è stato condannato a morte dai casalesi. Pronto il piano, una bomba in autostrada come per Falcone. Deciso il periodo prima di Natale. A rivelarlo un pentito di camorra. Quel libro, ha raccontato, ha dato fastidio ai boss.
E allora, riallacciamoci proprio a quest'ultimo titolo di Studio Aperto, ricordandovi il numero verde per intervenire, 800 24 00 24, le minacce reali a Saviano. E allora torna in mente che cosa? Torna in mente l'attacco a Saviano che è stato fatto qualche giorno fa da in diretta durante il TG4 da Emilio Fede. Sentite.
C'è stato un comunicato, una solidarietà espressa da parte del sindacato, dei giornalisti, va bene, lo condividiamo perfettamente, ma insomma mi pare che è meglio andare avanti. Passo avanti nell'inchiesta sullo scandalo della sanità che ha portato all'arresto, no, volevo dire, non è che ce l'abbia con Saviano, dico soltanto che Saviano si propone molto, insomma, no? Cioè c'è un film, il libro che si vende, i diritti del film che portano a casa anche tanti bei soldini, insomma, va bene, insomma, è scortato, che poi lui racconti come si vive da scortato. Io potrei raccontarglielo meglio perché vivo da scortato da più tempo, ma non vado raccontando il perché sono scortato.
Beh, quando Fede disse queste cose, quando pronunciò queste parole, ci siamo messi a ridere, perché naturalmente si tratta, come spesso accade nel caso di Fede, di puro cabaret. E però qualche volta su cose di questo tipo, su cose delicate, viste anche oggi fatti, visto quello che è successo, bisognerebbe avere anche la decenza di stare zitti, o quantomeno di pentirsi, di dire mi sono sbagliato, di chiedere scusa a Saviano. In ogni caso, Saviano proprio ieri era intervenuto, lo fa raramente, in una trasmissione, si chiama Fahrenheit su Radio 3, e ricorda il giorno in cui fu messo sotto sorveglianza, diciamo così, sotto scorta.
Ho il ricordo di una telefonata allarmata, appunto, dei carabinieri che mi dicevano che era stata predisposta la protezione, la scorta. Io, poi la giornata in cui io vivevo ai quartieri spagnoli, arrivarono i carabinieri. No, accadde questa cosa, cioè mi aiutarono i carabinieri ad andare via da lì, erano i carabinieri in divisa, quindi non già i miei ragazzi di scorta, e quando io sono sceso c'erano un po' di persone intorno alla macchina, e fu bellissimo perché sentii questo: finalmente ti hanno arrestato, no? Finalmente ti hanno arrestato, in un quartiere dove quando arrestano in realtà c'è sempre ostilità verso i carabinieri, in quel momento invece finalmente ti hanno arrestato. Beh, effettivamente forse dovevo dare fastidio in qualche modo.
Beh, il ricordo del finalmente t'hanno arrestato è straordinario, anche se è drammatico. Saviano spiega poi il fatto che ai casalesi, ai camorristi in generale, sempre in questo intervento a Fahrenheit di ieri, credo, poco prima che si sapesse la notizia che è uscita fuori di una minaccia reale e di un tentativo che c'è stato di uccidere Saviano insieme ad altre persone, dice Saviano, spiega come in realtà i camorristi cosa temono. Non è che temono lui, Saviano, in quanto tale, temono in realtà il diffondersi del libro, il lettore.
Nelle democrazie occidentali le organizzazioni criminali sanno benissimo che non possono impedire il diritto di parola, sanno benissimo che ci sarà sempre un cronista, ci sarà sempre un editoriale, ci sarà un libro, ci sarà una trasmissione. Quello che loro vogliono impedire è il successo di queste cose, cioè che tutto resti tra gli addetti ai lavori, tra pochi, che tutto resti una cosa tra pochi nobili, tra pochi guerrieri isolati. Quando supera la linea d'ombra, lì inizia il vero pericolo.
Poi Saviano si addentra in un giudizio su quello che sta avvenendo sul territorio e sull'utilità o meno dell'esercito, per esempio. Sentiamo.
Concretamente non si fa nulla, o quantomeno si è profondamente in ritardo. Anche l'arrivo, come dire, dell'esercito, che era inevitabile, è stato smentito come elemento di sicurezza da due omicidi avvenuti il giorno dopo l'arrivo della Folgore, e l'altro dopo tre giorni è avvenuto nel cuore di Casal di Principe. Questo dimostra che le organizzazioni criminali in realtà possono benissimo nascondersi per due mesi, attendere, non è che l'esercito gli va, come dire, davvero a danneggiare. Però mi rendo conto che un segnale doveva essere fatto.
Dall'alto, dalla grandezza e dalla drammaticità di queste notizie, diciamo a qualcosa di più frivolo ma non troppo, il ministro dell'agricoltura, Zaia, è un leghista, si chiama Luca Zaia, ed è un leader, diciamo, della Lega nel Veneto, il quale fa un po' come Achille Lauro. Dice che il governo comprerà 100.000 forme di parmigiano reggiano, era a Parma oggi, e poi le distribuirà ai poveri.
Abbiamo portato a casa 126 milioni di euro per fare degli aiuti direttamente sul mercato e dare delle derrate alimentari agli indigenti. Compriamo 100.000 forme di qualità e le diamo a quegli italiani che non possono comprare questo prodotto.
Fantastico, Zaia come Lauro, distribuire il parmigiano ai poveri. Il ministro della difesa La Russa, sulla questione Petrella, oggi in un'intervista alla stampa, in realtà anche ieri sera a Matrix, dice una cosa piuttosto curiosa. In TV stava benissimo la Petrella. Si è vista la medesima Petrella, dice alla stampa, che salutava la folla ed esultava, e a quel punto La Russa si è incazzato. Sul serio, siccome questa signora l'ho appena vista in televisione, dice La Russa, posso dire che mi sembrava bella riposata, e allora se a fronte di una motivazione umanitaria avrei pure potuto capire la sospensione di un procedimento, adesso ho la sensazione che questa motivazione non sia sincera. Torniamo fra poco sulla televisione, su cosa si è visto in televisione della Petrella, ma la figlia della Petrella si chiama Elisa, Elisa Novelli, dice che la colpa è dell'Italia, perché l'Italia deve chiudere pagina, deve affrontare questa cosa, la questione dei rifugiati, la questione del terrorismo, come una cosa politica da risolvere politicamente.
Visto che quel periodo fa parte della storia, la domanda è: quando si chiuderà? Mia madre, allora, ha pagato facendo già degli anni di carcere in Italia, è andata in Francia perché le condizioni lo permettevano, delle condizioni politiche che esistevano. Ora, 30 anni dopo, si continua perché non si cambia, ecco, il tono del discorso, e perché non si riapre magari una finestra più politica su questi fatti.
Finestra politica su questi fatti. A me sembrano cose incredibili, naturalmente vengono dette dalla figlia di una persona che è in gravi condizioni, dunque si possono anche comprendere, anche se non condividere nella maniera più assoluta. Eccoci qui, 18:48, 800 24 00 24. Certo, se fosse vero sarebbe una tristezza infinita. L'inchiesta di Perugia, ci sono anche altre inchieste in realtà precedenti in altri depositi della Galbani. In questo caso sono i dipendenti della Galbani che denunciano possibili contraffazioni sulle date di scadenza di diversi prodotti, le mozzarelle, i formaggi. E beh, chi non ricorda pubblicità ormai mitiche che ci hanno accompagnato per tantissimi anni?
Galbani vuol dire fiducia.
Galbani vuol dire fiducia, il galbanino.
E questo è così buono. Galbanino, come te non c'è nessuno.
Speriamo non sia vero nulla. 18:49, 800 24 00 24. Augusto da Firenze, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire sui fatti di Sofia, rilevando come i commenti dei giornali si sono giustamente accentrati sugli atteggiamenti assolutamente condannabili dei nostri connazionali, alcuni evidenziando la violenza, altri limitandosi solo a evidenziare quegli aspetti folcloristici del saluto fascista e dell'inarduce. Però si sono dimenticati, poi hanno messo in evidenza che tre o cinque dei nostri sono stati presi e buttati subito in prigione per aver incendiato la bandiera bulgara.
Sì.
Che è un simbolo dei valori nazionali. Sì. Da noi invece chi oltraggia i simboli nazionali trova spazio per andare in Parlamento o addirittura per rivestire cariche ministeriali. Non che la disgregazione dell'Italia come tessuto connettivo sociale sia dovuta alla Lega, anzi la Lega secondo me è un effetto e non è la causa. Ma certamente la sua presenza al governo da solo effetto contribuisce anche ad alimentare questa disgregazione.
Sì, lasciamo perdere la questione della disgregazione, che mi sembra piuttosto ampia e ci vorrebbe un dibattito di ore ed ore, e per fortuna non è il caso nostro. Però lei ha ragione, Augusto, in altri paesi bruciare una bandiera è considerato un reato grave o comunque un reato da colpire, dovrebbe essere così anche in Italia, in particolare quando si tratta di uomini delle istituzioni. La ringrazio, andiamo a Giancarlo, Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Luciano. Senta, io volevo tornare su quell'argomento che ha toccato lei di Emilio Fede. Emilio Fede non fa cabaret. Emilio Fede fa il giornalista, purtroppo è seguito da tante persone, e quando dice queste cose è veramente una cosa vergognosa.
Sì, io non riesco nemmeno a capire perché se la sia presa con Saviano, francamente. Forse ci deve essere qualcosa tra i due, perché poi noi siamo sempre politicamente scorretti, dunque quando Fede dice Saviano si vuole fare solo pubblicità, cerchiamo anche di capire le motivazioni che sono dietro cose qui. In questo caso mi sembra non ci sia assolutamente nulla, per cui l'ho trovato una cosa molto sgradevole, e oggi, quando è uscita fuori la notizia di Saviano, mi è sembrato giusto riproporvela.
No, ha fatto benissimo, dottor Luciani. È solo che Emilio Fede purtroppo cambia il suo mestiere di giornalista con, non so, propaganda pro, sappiamo tutti, pro chi, insomma, ecco. Non voglio che questo sia il caso, però cioè non si può, una persona che denuncia cose inenarrabili che venga trattato così da un giornalista. Ecco, capisco da una persona comune, ma da un giornalista è veramente vergognoso.
La ringrazio Giancarlo, concordo con lei. Andiamo a, in provincia di Pisa. Alessandro, buonasera.
Buonasera, dottor. Niente, io volevo parlare un attimo su i fatti di Sofia. Ho qui sotto l'occhio il giornale di stamani mattina.
Che giornale?
Il Tirreno.
Giornale locale, pagina molto diffuso. Giornale locale molto diffuso.
Sì, infatti. Vi leggo soltanto il primo pezzetto.
Sì.
Daspo internazionale per Andrea Palmieri, 28 anni, indicato come guida del gruppo ultras delle Bulldog. Già condannato in primo grado a un anno e mezzo per pestaggio a un giovane di scienze sociali e sotto processo insieme ad altri 18 appartenenti al gruppo di estrema destra.
Di dov'è questo signore, questo galantuomo, di dov'è?
Di Lucca, assieme ad altri 18 appartenenti al suo gruppo, con l'accusa di associazione a delinquere, percosse, minacce, lesioni, danneggiamenti e porto abusivi di oggetti atti ad offendere nell'ambito di un'inchiesta sulle violenze allo stadio e in città.
Non mi pare che i controlli sui biglietti abbiano funzionato molto, se è vero.
Appunto,
che era Sofia.
E questo, e guardi, io le dico che queste poche righe che ho letto sono una minima parte, ma indicano perfettamente un clima di violenza e di intimidazione che per anni e ancora oggi esiste in maniera minore a Lucca. Si tratta di agguati a persone di idee opposte, addirittura speroramenti con la macchina, gente all'ospedale quasi in fin di vita.
Spero, Alessandro, che la polizia sia a conoscenza di tutto questo e in qualche modo tenga la situazione
sotto processo di questo.
Sì, certo, spero che la polizia tenga sotto controllo questi gruppi a Lucca, spero che
evidentemente mi sembra no, perché se li mandano fra i 144 li permettono di andare a presentare la nostra nazionale a Sofia.
No, certo, c'è qualcosa che non ha funzionato e non c'è dubbio, soprattutto se questa persona era sotto processo, aveva dei precedenti per violenze negli stadi.
È uscito da poco dal carcere, perché
evidentemente,
condannato in primo grado,
certo,
è stato poi in attesa di... No?
Qualcosa non funziona nei controlli, Alessandro, su questo non c'è dubbio.
Io volevo solo segnalare questo, è il clima che ancora a Lucca esiste.
La ringrazio. Elsa Pavia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo solo dire che è tristissimo vedere tutto questo e sentire tutto questo. Se la giustizia ha determinato una cosa...
Tutto questo credo. Cosa? Mi scusi, Elsa, tutto questo cosa?
Tutta
perché
questa
ci
pagliacciata di poverina e depressa. Questa persona, la giustizia ha detto che
di
ha
che
ammazzato...
Di che stiamo parlando? Della Petrella?
Siamo
tornati indietro. Sì,
siamo tornati indietro. Però la giustizia italiana ha determinato che questa persona deve fare l'ergastolo e lo deve fare in Italia. A noi contribuenti ci converrebbe che lei stesse là, perché qua ci costa che ci costa. Però se la giustizia determina qualcosa, io non credo che la Carla Bruni o sua sorella o il presidente di un'altra nazione abbia diritto di dire la giustizia, questa signora umanitario o non umanitario. Questa signora non ha pensato se era caso umanitario quando ha fatto quello che ha fatto.
Mi sembra piuttosto diffuso ed ormai è quasi inutile parlarne, perché altrimenti diciamo sempre la stessa cosa. Direi che su questa vicenda qui c'è un consenso, a parte qualche editoriale che oggi ho letto su giornali di estrema sinistra, giornali di sinistra, quotidiani comunisti vari, c'è un consenso pressoché unanime su questa vicenda, non è il caso di tornarci.
La Zanzara.
Eccoci qui, 19:17, gentili ascoltatori, 800 24 0024 il numero per chiamarci in diretta, ve lo ripeto, 800 24 0024, numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, se volete scriverci una mail. Iniziamo subito e rapidamente con i titoli del TG3.
Partenza record per le borse europee, ma guadagni ridotti sulla scia di Wall Street dopo l'ingresso del governo USA nel capitale di 9 banche. Per contrastare la crisi l'Unione Europea ammorbidisce i vincoli di Maastricht, sia al deficit sopra il 3% per un breve periodo. Veltroni, sia i provvedimenti contro la crisi, ma senza interventi sui salari pagheranno le famiglie. PDL, difendiamo l'economia reale. Scuole e università unite nella protesta, valanga di mail al Quirinale contro la riforma Gelmini, il presidente Napolitano decide il Parlamento. Pietro Maso è in semilibertà, aveva ucciso i genitori per l'eredità, era stato condannato a 30 anni, ne ha scontati 17. Cassa integrato si improvvisa operaio edile ma precipita da un'impalcatura e muore, la moglie disperata tenta il suicidio. Una galleria di donne, da Sara Pelin a Maria Stella Gelmini, Paola Cortellesi sfodera la sua satira più pungente per il nuovo Varietà.
Questi titoli del TG3 sentiamo di seguito, di filato, anche Sky TG24.
Borsa e Wall Street gira in negativo e frena i listini europei comunque positivi.
Paulson dà i dettagli del piano americano, Barroso più flessibilità per il patto.
Dati Istat frena l'inflazione a settembre ma sono in aumento pane e pasta.
Il PDL boccia la proposta di Veltroni, Rai e Consulta sono questioni separate.
Concessa la semilibertà a Pietro Maso, nel 91 uccise i genitori per l'eredità.
Il piano dei Casalesi per uccidere Saviano, reazioni allarmate dal mondo politico.
Tenta di sfuggire ad un posto di blocco, ammazzato un albanese vicino Siena.
Decreto Gelmini, mobilitazione nelle università da parte di studenti e docenti.
Eutanasia, nuovo attacco della CEI, inammissibile anche nei casi meno espliciti.
Febbre da super Enalotto, con il 6 si vincono 83 milioni e mezzo di euro.
Eccoci qui, 19:20, 800 24 00 24. Daniele da Firenze mi scrive: cerchi di essere corretto, anche Magdi Allam è stato preso in giro dalla sinistra per essere sotto scorta. Infatti più volte abbiamo detto che l'atteggiamento della sinistra nei confronti di Magdi Allam era e continua in parte ad essere ridicolo, e dunque non possiamo che sottolineare quello che è accaduto recentemente a Emilio Fede, il quale dal TG4 in diretta se ne è preso con Saviano, dicendo: ma sì, queste scorte, questa protezione, in realtà a Saviano serve per farsi un po' di pubblicità.
C'è stato un comunicato, una solidarietà espressa da parte del sindacato, dei giornalisti, va bene, lo condividiamo perfettamente, ma insomma mi pare che è meglio andare avanti. Passo avanti nell'inchiesta sullo scandalo della sanità che ha portato all'arresto. No, volevo dire, non è che ce l'abbia con Saviano. Dico soltanto che Saviano si propone molto, insomma, no? Cioè c'è un film, il libro che si vende, i diritti del film che portano a casa anche tanti bei soldini. Insomma, va bene, insomma, è scortato, che poi lui racconti come si vive da scortato. Io potrei raccontarglielo meglio perché vivo da scortato da più tempo, ma non vado raccontando il perché sono scortato.
Qualche volta il silenzio è d'oro. Finalmente ti hanno arrestato, così Saviano racconta cosa dicevano alcuni ragazzi sotto casa sua il giorno in cui è stato messo sotto scorta. Ieri a Fahrenheit, Radio 3, prima che si sapesse delle minacce molto gravi nei suoi confronti, anche nei confronti di alcuni magistrati naturalmente.
Il ricordo di una telefonata allarmata, appunto, dei carabinieri che mi dicevano che era stata predisposta la protezione, la scorta. Io, poi la giornata in cui io vivevo ai quartieri spagnoli, arrivarono i carabinieri. No, accadde questa cosa, cioè mi aiutarono i carabinieri ad andare via da lì, erano i carabinieri in divisa, quindi non già i miei ragazzi di scorta. E quando io sono sceso c'erano un po' di persone intorno alla macchina e fu bellissimo perché sentii questo: finalmente ti hanno arrestato, no? Finalmente ti hanno arrestato. In un quartiere dove quando arrestano in realtà c'è sempre ostilità verso i carabinieri, in quel momento invece finalmente ti hanno arrestato. Beh, effettivamente forse dovevo dare fastidio in qualche modo.
Poi Saviano racconta cos'è che temono i camorristi, temono in realtà il lettore.
Nelle democrazie occidentali le organizzazioni criminali sanno benissimo che non possono impedire il diritto di parola, sanno benissimo che ci sarà sempre un cronista, ci sarà sempre un editoriale, ci sarà un libro, ci sarà una trasmissione. Quello che loro vogliono impedire è il successo di queste cose, cioè che tutto resti tra gli addetti ai lavori, tra pochi, che tutto resti una cosa tra pochi nobili, tra pochi guerrieri isolati. Quando supera la linea d'ombra, lì inizia il vero pericolo.
Ecco, a sentire queste parole è ancora più sconcertante quello che disse qualche settimana fa, senza dargli troppo peso, naturalmente, Emilio Fede. Poi Saviano parla, ieri, ripeto, Fahrenheit, Radio 3, parla di quanto all'inizio fu facile vivere sotto scorta, adesso un po' più complicato.
All'inizio sembra che ce la puoi fare, all'inizio sembra che tutto sommato non passeggiare più, non avere più una casa. Quando inizia a diventare il tuo quotidiano è come se ti fosse tolto qualcosa dentro. La cosa peggiore, come dire, che ti può capitare è quella di peggiorare come persona, questa è la verità.
800 24 00 24, sarà l'età che avanza, forse un certo fastidio nei confronti dei cortei, degli scioperi che ho sviluppato nel corso degli anni, però l'idea che le scuole ancora vengano occupate, che le università vengano occupate e che ci siano ancora migliaia di persone a scendere in piazza, succede sotto tutti i governi di centrosinistra, governi di centrodestra. Da 50 anni le aule vengono occupate, le università vengono occupate. Mi sembrano dei movimenti conservatori, perché poi nella scuola in realtà cambia pochissimo. E d'altra parte l'altro giorno sentivo su Blob, su Rai 3, le performance di alcuni studenti che occupavano le scuole e che sfilavano contro la riforma Gelmini, al di là del merito della riforma Gelmini, e la qualità era questa che voi fra pochissimo ascolterete.
Vogliamo studiare, vogliamo un lavoro!
Voglio ricordare a tutti che i palazzi si piegano quando il popolo è organizzato. Muovetevi, unitevi, l'individuo non basta a se stesso. Organizzatevi, create collettivi.
Ci troviamo nel libro unico, che significa niente libertà di scelta e di parola, le basi di una dittatura.
Se vogliono tagliare i fondi, tagliassero i loro stipendi, i politici, che comunque non va bene così, non va bene affatto.
La Gelmini ha tagliato i fondi alla scuola, alla polizia e alla scienza, ma perché non li taglia le spese dei parlamentari, ai rimborsi delle spese dei parlamentari?
Vabbè, insomma, il livello è quello che state ascoltando, diciamo la verità. Il ministro Zaia è un leghista veneto, Luca Zaia, molto forte in Veneto, è stato anche in regione, insomma un pezzo grosso della Lega, il quale annuncia che il governo comprerà 200.000 forme di parmigiano reggiano per darle ai poveri, un po' come Achille Lauro.
Abbiamo portato a casa 126 milioni di euro per fare degli aiuti direttamente sul mercato e dare delle derrate alimentari agli indigenti. Compriamo 100.000 forme di qualità e le diamo a quegli italiani che non possono comprare questo prodotto.
Poi alla fine pare che le forme siano 200.000 e non 100.000. Del Turco torna libero, anzi con l'obbligo di dimora. Obbligo di dimora a Collelongo, il suo paese natale. Oggi intervista al giornale, intervista anche a Raffaella Calandra durante il nostro giornale Extra Large. Se la piglia anche, tra le altre cose, con il Partito Democratico, con un discorso che insomma merita delle riflessioni in più, soprattutto sul garantismo, su Veltroni, sul ruolo che ha avuto il Partito Democratico in questa vicenda.
Mi chiede se da parte del Partito Democratico si aspettava un atteggiamento più, diciamo, più espansivo. Sì, le confermo che mi aspettavo un atteggiamento più espansivo, che non c'è stato, perché c'è un vecchio problema non risolto, sia della componente ex democristiana, sia della componente ex comunista in quel partito, che non riesce a fare i conti con il tema delle garanzie giuridiche dei cittadini, perché pensa sempre che è meglio non disturbare il conducente di queste cose. Io non sono d'accordo. In ogni caso, ognuno fa quello che vuole in questi casi. Io mi sono arrivate tante di quelle lettere da parte di dirigenti del Partito Democratico che mi bastano. Certo, mi sarei aspettato da parte di Walter Veltroni e da qualcun altro un atteggiamento un pochino più attento anche ai miei diritti.
E poi bisogna aggiungere anche un'altra frase significativa: se prima viene l'opinione di qualunque giovane sostituto procuratore della Repubblica rispetto ai sacrosanti diritti costituzionali del cittadino, allora c'è qualcosa che non va. Il riferimento è alla politica del Partito Democratico. Bene, gentili ascoltatori, 19:33, 800 24 00 24, da Sondrio, Corrado, buonasera.
Sì, buonasera, io volevo intervenire su ciò che ho sentito dal ministro Zaia delle 100.000 forme di rana. Io penso che a tanta gente magari venga da sorridere questa notizia, ma a me invece fa un altro effetto, perché diciamo che la mia famiglia era indigente dopo la separazione dei miei quando ero piccolo, e grazie alla Croce Rossa, che tramite le suore che regalava alle famiglie bisognose formaggio, olio e generi un po' costosi, diciamo che erano le uniche possibilità che avevo io di mangiare certe cose. Quindi anche se oggi vivo nel benessere, non mi dimentico ciò che è stato e lo prendo con... Cioè, ringrazio veramente di cuore il ministro Zaia, dato che in quel periodo il pranzo e la cena me l'ha regalata la Croce Rossa, la colazione me l'aveva regalata il presidente del Consiglio del Tempo, che regalava mezzo litro di latte a tutti i bambini alle elementari, nonostante dicono tutti che fosse un ladro, io da questo Stato ho avuto molto e mi sento ancora oggi in debito.
La ringrazio, ecco. Corrado, grazie del suo intervento. Buonasera. Andiamo a Bologna. Alessandro, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, complimenti ancora per la trasmissione. Guardi, un intervento brevissimo perché stamattina ho avuto la fortuna, se non la sfortuna, forse di assistere e ascoltare l'intervento della figlia della Petrella per radio nella trasmissione vostra della mattina, del quale non ricordo il nome.
Viva voce, sì.
Sono rimasto sì, abbastanza allibito dalle affermazioni che posso capire vengono fatte da una figlia nei confronti della madre, ma mi domando anche l'atteggiamento del mister Sarkozy. Cioè, in Italia non mi sembra che nessuna persona abbia un problema, un serio problema fisico, venga trattenuta in carcere, anzi venga messa nella condizione di essere curata, ma comunque di mettere comunque lo Stato nella condizione di garantire uno sconto della pena nel rispetto di chi ha subito un danno. Ecco, questo non riesco a capire nell'interpretazione da parte della Francia. Così, questo come primo intervento veloce, ma più che altro per...
Guardi Alessandro, io ho l'impressione che la Premier Dam conti molto in questo momento e soprattutto che voglia ingraziarsi quella che può essere considerata la gauche au caviar in Francia, una certa sinistra che si è mobilitata nella vicenda Petrella, secondo me incredibilmente si è mobilitata nella vicenda Petrella, come peraltro su altre vicende, quella di Cesare Battisti, quella di altri terroristi che devono scontare la loro pena in Italia e che invece vivono tranquillamente in Francia. Il caso di Battisti poi è diventato famoso perché è stato arrestato, è scappato, è in Brasile, è in carcere, non si sa bene se verrà estradato in Italia, eccetera, eccetera.
Mi trovo perfettamente d'accordo con lei, che credo che l'intervento della signora Bruni, o signora Sarkozy se vogliamo essere più coerenti, abbia contato veramente tanto. Forse in più di un'occasione si è già capito che il buon Sarkozy, che sicuramente è una, per certi versi una buona testa pensante, si lascia influenzare molto anche dall'opinione. Non trovo come in un paese della comunità europea come la Francia, con quale sicuramente abbiamo avuto qualche scaramuccia anche storica, diciamo così, ci possa essere una mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti di chi in Italia sta aspettando da 30 anni che questa persona paghi il conto che deve giustamente pagare, ma nel rispetto anche delle sue condizioni fisiche. Detto questo, chiudo perché so che su questo intervento sono già venuti anche
altri sì, voglio aggiungere solo qualcosa, Alessandro, su questa vicenda. Trovo sconcertante ancora l'intervista di oggi al Corriere della Sera a Giovanni Bianconi della Algranati, un'altra ex brigatista che fu arrestata in Egitto nel 2004, latitante dal 79, Rita Algranati, e che fa capire quale sia l'atteggiamento mentale ancora di molte persone. Lo Stato ci ha trattato come criminali comuni, negando valenza politica a ciò che abbiamo fatto. Io aggiungo, è meno male che ha fatto così lo Stato, ma c'è pure una responsabilità dei miei ex compagni che, rilasciando interviste o scrivendo libri, hanno finito per avallare quell'impostazione. Dunque, chi ha scritto libri e fa interviste non è colpevole di qualcosa di particolare o di aver ucciso, ma è colpevole, secondo questo personaggio, di aver avallato quello che lo Stato ha, la linea politica dello Stato, che è stata quella di considerare queste persone come degli assassini, punto. Dice ancora questo personaggio, esattamente, lo Stato ha voluto mostrare il volto della repressione, che serve solo a rafforzare chi vuole contrapporsi allo Stato. Allora la violenza si respirava ogni giorno, quella dello Stato, dei fascisti, dei nostri cortei. Insomma, la violenza dello Stato e dei fascisti, che pure c'era, ma insomma c'è qualche differenza tra la violenza dello Stato e quella degli altri, diciamo, no? Alessandro?
Qualora riconosciuti colpevoli anche dei fascisti estremisti rei di aver commesso giustamente dei reati, scusate il bisticcio di parole, siano stati comunque sottoposti a processo senza nessuno sconto, solo perché c'era magari un governo che era di centrodestra o di centrosinistra. Io ritengo anche che nel momento in cui la Francia si fa partecipe nel condividere quella che è una mentalità politica, adesso non vorrei usare parole troppo gravi, ma credo che si renda complice, diciamo, persino del crimine che una persona possa aver commesso, perché voglio dire, qui secondo me, allora, giustamente come dice lei, va suddiviso un doppio reato: uno che può essere quello politico, che diciamo non potrebbe anche non consistere un reato, perché siamo fortunatamente in una democrazia e una libertà di pensiero; il secondo è il fine, che non giustifica i mezzi a questo punto, perché il uccidere delle persone che la pensano diversamente di te significa che tu sei molto più antidemocratico di tante persone che
la ringrazio Alessandro. Tra l'altro, oggi in un bell'articolo sulla stampa Cesare Martinetti ricorda che la Francia ha le prigioni peggiori d'Europa a proposito di gesto umanitario: 3 tentativi di suicidio al giorno, un morto ogni 3 giorni, e poi ha trattato i suoi terroristi in maniera piuttosto dura. Andiamo a Cagliari. Pierluigi, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Anzitutto vorrei complimentarmi con la trasmissione, con lei, con tutto il palinsesto della
Grazie,
radio.
Dica pure.
Io intervengo in merito alla riforma, cosiddetta riforma universitaria, per cui ci sono tante proteste e tante occupazioni.
Sì, come al solito.
La sentivo prima stigmatizzare le occupazioni a parte degli studenti. Bene, io innanzitutto vorrei ricordare che questa legge 133 non si rifà alla Gelmini, ma è una legge del 6 agosto, la numero 133, invito tutti gli ascoltatori ad andare a leggerla, e prevede un taglio del fondo del finanziamento ordinario dell'università per un totale di 1.441 milioni di euro fino al 2013.
Allora?
Consente anche la trasformazione delle università in fondazioni di diritto privato, e questo è assolutamente deleterio. Gli studenti.
Deleterio secondo lei, naturalmente, per Luigi, non è un dato oggettivo che sia deleterio?
Beh, direi di no, invece, perché consente l'ingresso di capitali privati nelle fondazioni, nelle università.
Magari ne avremmo bisogno.
Beh, questo consentirebbe però solo a chi ha i più abbienti di accedere all'università.
Anche questa è una sua opinione, no? che non trova conferma nei fatti. Insomma. Comunque,
io volevo portare
ognuno ha le sue di opinioni.
L'esperienza di Cagliari: qui si sta tentando di fare una mobilitazione studentesca, come negli altri atenei. Diciamo che ci sono delle manovre sotterranee da parte delle rappresentanze studentesche di centrodestra, in cui tentano di convincere gli studenti che si tratta in realtà di una protesta dei ricercatori, dei professori, per un loro taglio di stipendi, che quindi il blocco delle lezioni servirebbe solamente a ritardare l'anno accademico. Invece così non è, perché si dovrebbe difendere il diritto allo studio alle università.
Per carità. Pierluigi, guardi, secondo me le cose stanno molto diversamente. Non c'è nessun attentato al diritto allo studio. Se c'è qualcosa che in Italia è concesso a tutti universalmente, praticamente gratis, è il diritto allo studio. Per cui non è questo il punto, secondo me. Io sono assolutamente d'accordo con quello che scriveva, credo, 2 giorni fa, anzi ieri, Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Su queste cose qui non c'è una discussione di merito. Da una parte si fa una riforma, criticabile o meno, sulla base di alcuni dati che però moltissime persone condividono a destra e a sinistra. Naturalmente una riforma che si può discutere nel merito. E poi c'è che cosa? C'è la solita litania: le occupazioni, le proteste, gli scioperi, la distruzione della scuola. Tutto questo non ha senso, secondo me. Non ha senso perché da 40 anni abbiamo le occupazioni dell'università, le occupazioni della scuola, e evidentemente non servono a nulla, e soprattutto non c'è una discussione su dati veri, su dati reali. La ringrazio. Andiamo a Firenze. Massimo, prego.
Sì, buonasera.
Dica.
Intanto le volevo chiedere, lei mi sembra una persona abbastanza giovane,
più o meno.
Se ha mai partecipato quando era studente a occupazioni?
Per carità, ma non mi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello.
Mai fatto niente?
Ma nella maniera più assoluta no.
Va bene, che le devo dire? Evidentemente la partecipazione...
Combattevo contro le occupazioni, perché si studiasse e non si facessero le occupazioni. Mi battevo perché si potesse entrare a scuola quando non mi facevano entrare. Ma sia che le facessero movimenti di sinistra o movimenti di destra.
Io parlo così in termini generali. Ora, lei probabilmente ha delle esperienze che la portano a ragionare in quel modo, e va benissimo. Io penso che comunque sia, esprimere la propria partecipazione a quelle che sono le dinamiche della vita di tutti, in tutti i settori, non sia una cosa così negativa. Detto questo,
E infatti non è proibito. In Italia mi sembra che sia il paese delle occupazioni, delle manifestazioni. È da 40 anni che nessuno lo vuole proibire, nessuno lo vuole impedire. Si potrà pure avere un'opinione contraria, però.
Certamente, ma ci mancherebbe altro. E io infatti le faccio i complimenti perché non quantomeno non si nasconde dietro un dito, non fa mistero di quelle che sono le sue convinzioni. Io il mio intervento lo volevo fare su quello che ha detto la figlia della Petrella rispetto alla possibilità o comunque all'opportunità di storicizzare il periodo del terrorismo. Ora, lasciando un attimo da un lato quelle che sono le responsabilità personali di chi ha avuto parte a quei fenomeni. No, io volevo semplicemente, sommessamente fare presente che subito dopo la guerra, 3 anni dopo la guerra, è stata fatta un'amnistia con cui sono usciti tutti, innocenti e meno innocenti, con reati di varia natura. E 3 anni dopo la guerra, intendo dire 3 anni dopo i fatti.
Certo.
Adesso di anni ne sono passati 20. Io non dico di mettere tutti fuori, però si parla tanto di riconciliazione nazionale, quando la facciamo? Se ancora ci stiamo a litigare fra comunisti e fascisti su quello che è successo nel ventennio, e figuriamoci se non iniziamo a mettere nei libri di storia i fatti di quel periodo lì, io penso che
Ho capito il suo ragionamento, Massimo, è un ragionamento anche di persone come per esempio il professor Pisapia, persone certamente non vicine alle Brigate Rosse, anzi lontanissime dall'ideologia delle Brigate Rosse, di Marco Boato, di altri garantisti trasversali, diciamo. Ci vuole, diciamo, un colpo di spugna, un'amnistia, un provvedimento per quegli anni. Io non sono assolutamente d'accordo, rispetto la sua opinione come quella di altri, ma penso che ci sono alcune condanne, omicidi, che non sono una cosa molto diversa da quello che era una guerra civile 50 anni fa. La ringrazio, andiamo a Napoli. Lucia, buonasera.
Buonasera, dunque io volevo esprimere grande solidarietà a Saviano, ma anche orgoglio, perché questo napoletano in fondo riscatta l'eclisse di coraggio di tutti noi. E io però vorrei dire che l'esercito non risolve nulla, e manca qui un progetto di bonifica culturale, perché c'è consenso ai modelli camorristici. Nelle scuole uno studente ha pietà di un insegnante che guadagna 1200 euro, quando trova questa cifra in modi molto più semplici, facendo altre cose in una sola giornata, ecco. Quindi diciamo, questi modelli culturali vanno combattuti perché al di là del modello economico che assorbe la marginalità sociale e che fa lavorare molti professionisti, c'è ammirazione per questi personaggi, è chiaro. E questo è quello che
questo,
è grave,
questo è vero,
su
Lucia.
Cui non si interviene, ecco. Io purtroppo ho sentito parecchie volte gli studenti risolvere i loro problemi in questi modi, insomma.
Lucia, lei ha ragione, però al di là degli interventi di tipo culturale sul tessuto sociale, nelle scuole, eccetera, eccetera, per la legalità e tutto quello che sappiamo, credo che poi ci vogliono cose urgenti, molto concrete dal punto di vista della sicurezza, dell'attività di polizia. Il suo discorso è molto importante, però non dico che viene in secondo piano, ma in questo momento servono provvedimenti più drastici e non di lungo periodo. Servono anche quelli di lungo periodo, ma soprattutto quelli di breve. La ringrazio. Allora, Alessandro da Trieste, buonasera. Alessandro è un triestino, ha 42 anni, un libero professionista. Sabato scorso era a Sofia. Oggi, intervistato da un quotidiano libero, firma di Stefano Totoro, Alessandro dice che a Sofia solamente i bulgari avevano le svastiche, che non c'è stato nessuno slogan fascista da parte dei tifosi italiani, di cui lei evidentemente fa parte. Lei dice: abbiamo cantato l'inno, poi ci hanno attaccato. Insomma, tutto quello che abbiamo sentito negli ultimi giorni sui media è stato costruito, secondo la testimonianza di Alessandro, sul nulla. È così, Alessandro? È una sintesi un po' troppo, un po' eccessiva?
Guardi, probabilmente sì, perché io sono un tifoso normale che, come tantissimi altri, è andato a Sofia a vedere questa partita. Camminavo per Sofia e sono stato attaccato assieme ad altri amici da tifosi bulgari che ci hanno tirato delle pietre in un bar, ed era un bar tranquillissimo in centro Sofia, con dei bambini, con delle mamme che stavano passeggiando, e non è successo nessun tipo di rissa o cose di questo tipo. Ecco, poi è arrivata la polizia, ha raggruppato tutti i tifosi italiani e ci ha scortato allo stadio. È stato detto che ci sono stati cori fascisti, tra l'altro credo che il programma di Bentana di Matrix ieri abbia dimostrato che non ci sono stati dei cori fascisti, ma è stato cantato l'inno nazionale, dove qualcuno ha cantato a braccio teso, questo sì. Però
questi erano italiani, c'era anche lei tra questi, anche lei ha messo il braccio teso, ha teso il braccio durante l'inno?
No, io non ho teso il braccio durante l'inno, come non l'hanno fatto tantissimi altri. Eravamo circa un centinaio quando siamo entrati allo stadio, siamo stati attaccati da bombe carta, petardi e tutto il resto. Non c'è stato nessuno scontro con la polizia, nessuno aveva svastiche, ed è sconcertante che oggi...
Una svastica si è vista?
No, non da parte dei tifosi italiani, da parte dei tifosi bulgari. Credo che ci siano tantissimi filmati che lo possono...
Che erano insieme ai tifosi italiani, però?
No, non c'era nessun tifoso bulgaro con noi. Cioè, erano solo tifosi italiani, i tifosi bulgari erano nel settore dei tifosi bulgari.
Scusi, quello che abbiamo sentito e che ci è stato raccontato, che abbiamo letto sui giornali da qualche giorno a questa parte, è che c'è stata un'alleanza tra un gruppo di tifosi Ultra Italia, Ultras Italia, non so se lei riconosce o se ne fa parte, e un gruppo di tifosi bulgari dell'Evski Sofia. Non è vero tutto questo?
No, assolutamente non è vero, non c'era nessun tifoso bulgaro con noi allo stadio, eravamo solo tifosi italiani, e dal bar fino alla fine della partita eravamo solo tifosi italiani e non c'era nessun tifoso bulgaro con noi.
Lei fa parte di questo gruppo che si chiama Ultras Italia?
No, io vado a vedere qualche partita quando il lavoro me lo permette, proprio per la passione del calcio e la passione della nazionale.
Si considera un estremista di destra?
Assolutamente no.
Assolutamente no, dunque non faceva parte di quel gruppo, Ultras Italia.
No, ma allora, guardi, allora...
Riconosce, cioè che legame c'è tra le persone che vanno, diciamo, come cani sciolti, ma lo dico non per... non in senso negativo, a vedere una partita come lei e invece gruppi più organizzati. Lei riconosce questi gruppi organizzati, esistono?
Ma guardi, esistono dei gruppi che provengono dalle varie città, che si uniscono solamente quando ci sono le partite della nazionale. Però io non voglio difendere nessuno, proprio perché questo eventuale gruppo Ultras Italia non ha assolutamente bisogno di essere difeso, perché compresa la trasferta di Sofia io non ricordo a memoria che ci siano stati incidenti mai durante le partite della nazionale.
Senta, però noi in televisione cosa abbiamo visto? Abbiamo visto croci celtiche, abbiamo visto braccia tese, abbiamo visto slogan più o meno riconducibili al fascismo, racconti di vari giornalisti secondo i quali si sarebbero sentiti dei cori duce duce, insomma tutto questo di chi è opera?
Ma allora, Cruciani, guardi, io credo che quello che le dicevo prima è sconcertante che ancora alcuni quotidiani oggi, come il quotidiano della mia città, abbia messo la stessa foto che c'è su altri giornali, e nonostante ci sia accorti tutti quanti che le foto con le svastiche e le celtiche e le aquile, le persone a braccio teso provenivano dalla curva bulgara e non dalla curva italiana. E questo è ampiamente dimostrabile da tutti i filmati. C'erano persone a braccio teso nel nostro settore solamente durante l'inno nazionale, ma non c'è stato nessun canto che inneggiasse al fascismo o all'antenna, o tantomeno canti nazisti o cose di questo tipo.
Dunque, quello che abbiamo ascoltato negli ultimi giorni... anche le condanne dei ministri, eccetera, è tutta una montatura, secondo lei?
Ma io no,
secondo la sua testimonianza, montatura. Secondo quello che lei ha visto, naturalmente.
Ma, guardi Cruciani, se io avessi visto il giorno dopo, come tutta l'Italia ha visto sui giornali, delle scene di arrisse con la polizia che provenivano dalla curva bulgara e il TG1 che io ho visto su YouTube diceva che invece erano i tifosi italiani contro la polizia bulgara, se io avessi visto su tutti i quotidiani italiani in prima pagina degli ultras coperti dai cappucci con svastiche, croci celtiche, con scritto sotto che erano ultras italiani, non essendo stato lì, probabilmente avrei pensato la stessa cosa.
Ho capito.
17 anni fa simulò una rapina e massacrò i genitori a colpi di spranga, voleva intascare l'eredità della famiglia. Pietro Maso sconta 30 anni di carcere e oggi il Tribunale di Milano gli ha concesso la semilibertà per buona condotta. E stallo su Corte Costituzionale, Commissione di Vigilanza Rai. Veltroni offre lo scambio, votate Orlando ed eleggeremo il vostro candidato alla Consulta. Il Popolo della Libertà candida Pecorella, ma il PD lo boccia, scelta inopportuna perché è l'avvocato del Premier. Da giovedì si vota a oltranza e senza accordo. E da ultimo le vedete le immagini del calcio per la vigilia di Italia-Montenegro, recuperano De Rossi e Gattuso, pronto anche Giuseppe.
Bene, Arturo da Caserta. Arturo, buonasera, fra poco sentiremo anche il DG5. Arturo.
Buonasera, signor Cusciani.
Dica.
Io volevo parlare di Saviano.
Prego.
Saviano ha scritto un libro che tutti penso che sapevano cosa succedeva giù da noi. O mi sbaglio? Non è che doveva scrivere il libro per quello che c'era e quello che non c'era. Poi riguardando
Che le cose che succedevano da quelle parti hanno avuto...
Erano secoli.
Sì, certo, non c'è dubbio, però hanno avuto una grande risonanza con il libro di Saviano, no?
Anzi, io penso che ha creato più problemi.
A chi ha creato problemi?
A noi ragazzi che siamo in giro.
In che senso, mi spieghi?
Nel senso che comunque c'è un problema grosso lì. Un problema in generale. La gente ha sempre più paura di parlare. Che adesso anche con lo scandalo il fatto che...
Cioè lei mi sta dicendo che da quando è scoppiata questa vicenda di Saviano, per chi ha voglia di magari di rompere l'omertà camorristica è diventato più complicato.
Ah sì, anche per chi non è camorrista ha sempre più paura.
No, anche per chi non è camorrista in generale.
In generale, e poi riguardando pure lui, anche lui, la sua famiglia non è che è una famiglia chissà come per bene.
In che senso, mi scusi?
Anche la sua famiglia è abbastanza rispettata nella zona e tutto il resto.
E rispettata cosa significa secondo lei?
Ah, secondo me è quello che dicono tutti, il rispetto da noi quando uno comunque ha qualche cosa.
Cioè legami con la camorra?
Ma non dico legami, ma buone amicizie.
Ma guardi, non... Naturalmente non le so rispondere su questo e non mi sembra sia nemmeno il punto. Poi qui non c'è Saviano e non ci può essere davvero a rispondere a quello che lei dice, a queste sue accuse che sono molto pesanti, Arturo. La famiglia di Saviano, secondo lei, avrebbe dei legami o comunque delle amicizie con la camorra? Non lo so, francamente non da dove vengono queste voci, queste notizie, Arturo? Mi spieghi meglio.
Vabbè, io sono un ragazzo di paese, non ha cresciuto per strada.
Sì, quanti anni ha lei?
Io ho 31 anni.
Lei è dello
come
stesso...
Come avrei 60.
È dello stesso paese di Saviano?
Sì, dintorni.
E dintorni. Guardi... No, ma cerchiamo di approfondire quello che ha detto, perché altrimenti resta così appeso, perché non possiamo stare dietro alle voci, non possiamo rincorrere le voci. Allora le concretizzi meglio, così almeno...
Sì, io rispetto quello che ha fatto, anzi ha avuto un coraggio enorme a farlo.
Però?
Però non lo so, l'ha fatto... Io penso all'inizio l'ha fatto per gioco, adesso si è trovato in un coso... un bordello esagerato, penso che neanche lui sa come uscirne.
Vabbè, ma al di là delle sue valutazioni, volevo riprendere la questione della famiglia di Saviano.
No, famiglia di Saviano io non le posso dire niente perché comunque la conosco di vista. Così.
Beh, e allora come fa a riportare certe voci? Non le riporti allora se non sa nulla di preciso?
Ma sono voci sempre che girano al paese.
Vabbè, ma le voci che girano al paese, sa, ce ne sono tante, Arturo.
Ah, sì, questo è vero. E quello è il fatto.
E anche contraddittorie, insomma. Non si può stare dietro alle voci, insomma. Per cui direi di cancellare quello che lei ha detto, no?
Sì, anche.
Va bene.
Sì, ha completamente ragione.
La ringrazio. Grazie ad Arturo da Caserta, telefonata misteriosa, ma arrivano anche queste, soprattutto dalla Campania naturalmente. 24 minuti e 40 secondi, 800 24 00 24, sentiamo TG5.
L'altalena degli indici di Wall Street frena la corsa delle borse europee, Milano più 3,4, Napolitano bene le misure europee, Tronchetti Provera in studio al TG5. Bush annuncia il governo americano comprerà le quote di 9 banche e dopo Obama anche McCain presenta la sua ricetta anticrisi. Concessa la semilibertà a Pietro Maso, 17 anni fa insieme a due amici uccise i genitori per impossessarsi dell'eredità. 500.000 euro chiusi in barattoli di conserva sotterrati in giardino, è il tesoro di un boss della mafia scoperto vicino a Palermo. Misure cautelari per 11 simpatizzanti neonazisti in Lombardia, accusati di aggressioni e incitamento all'odio razziale, tra loro anche due minori. Rischio sordità per chi ascolta musica ad alto volume con i lettori MP3. Basta un'ora al giorno per 5 anni a provocare seri danni all'udito.
Bene, bene, 800 24 00 24. Prima della pubblicità andiamo a sentire da Pesaro Giovanni, eccoci qui.
Sì, Cruciani, buonasera.
Buonasera.
No, io volevo fare una precisazione su Petrella, no? Su Petrella, perché stamattina anch'io ho assistito alla, ho ascoltato la trasmissione vostra e lì c'è un dato di fatto che non è stato messo, che è importante. Praticamente la visione televisiva che la Russia ha visto, tutti noi abbiamo visto, si riferisce a dicembre del 2007, quando la Petrella era nel tribunale di Strasburgo.
Sì.
Quindi non è una situazione recente, quindi l'attuale situazione, diciamo, di salute della Petrella potrebbe essere, non ne ho purtroppo conoscenza,
diversa, ma diversa da quella che ha visto,
e quindi va presentata questa cosa. L'altra è su Saviano, che volevo dirle qualcosa. Secondo me Saviano, se è stato attaccato come Falcone nella stessa procedura di, che vogliamo fargli, come quella che ha fatto Falcone, vuol dire che la rivoluzione che sta facendo è quasi importante come quella del giudice Falcone, e non è da, cioè, penso che queste persone che fanno e investono, perché per loro mettere in atto un piano del genere non penso che sia facile né economico, e se lo fanno vuol dire che questa persona è veramente importante. Io darei molto importanza a Saviano su quello che sta facendo, lo premierei, perché sta arrivando a livelli di comune come capacità di muovere l'opinione pubblica, che è quella più potente secondo me, perché il lavoro di Falcone è importantissimo ma era nascosto.
Assolutamente Saviano, Giovanni, sono d'accordo con lei. Naturalmente poi queste cose che ha detto un pentito bisogna sempre verificarle, come tutte le cose. La ringrazio. Allora, alle 20.10, Bruno Berardi, che è figlio di un poliziotto ucciso negli anni di piombo ed è anche presidente di una delle associazioni sulle vittime, ha iniziato da oggi uno sciopero della fame e della sete a oltranza sulla vicenda Petrella, e il 24 ottobre sarà davanti all'Eliseo per protestare contro la decisione della Francia. Vediamo se riusciamo fra qualche minuto a raggiungerlo telefonicamente per farci spiegare perché ha deciso questo gesto estremo di mettersi a fare lo sciopero della fame e della sete. Moltissimi messaggi sull'intervento prima di un ascoltatore da Caserta. Qualora non se ne fosse accorto, Arturo da Caserta era un camorrista e l'ha detto anche durante la telefonata. Mi sembra di non averlo sentito che era un camorrista. La riascolti, saluti Claudio. Mi sembra assurdo dire alla famiglia di uno scrittore legata a qualcuno. Qui da noi in Campania esiste anche questo, purtroppo, oltre l'omertà si va avanti per dicerie popolari. Rosario da Napoli: sono schifato dalla telefonata di Arturo su Saviano, è una vergogna, viva Saviano e la gente che ha coraggio come lui. Lei non si indigna e lo ringrazia. Guardi, ho ringraziato per la telefonata come faccio con tutti. Indignarmi, ho detto che era una telefonata piuttosto strana, macabra, misteriosa, anzi macabra l'ha detto un ascoltatore in un messaggio. Delatore prezzolato della Camorra, Luigi da Udine, francamente non lo so. Un altro ancora: non le sembra che sull'intervento di quella persona di Caserta ci sia da aggiungere qualcosa? Mi è sembrato un po' macabro più che misterioso. Cosa vuole che aggiunga? Non riusciamo a fare via telefono il DNA delle persone. E poi ancora altri messaggi su questo argomento, ma diamo voce agli ascoltatori. Davide da Piacenza.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, io chiamo per sul tema Sofia, ma quindi incidenti italiani, neofascismo, tutto questo questa tematica. Mi interessa però l'aspetto giornalistico e spiego qual è la mia... Allora, io non capisco perché. Allora, i giornali, Repubblica in primis, hanno riportato una notizia dalla quale è nata anche tutta un'indagine del Ministero, tutto il resto, ma una notizia non completamente veritiera, e lo dimostra...
Beh, non solo Repubblica, tutti i giornali italiani, le televisioni, eccetera, eccetera.
Ok, va bene.
Alcune immagini le abbiamo viste, certamente c'erano tifosi italiani con vari... che inneggiavano al Duce, che facevano saluti romani, che avevano dei simboli, tutto questo è vero. Naturalmente c'erano anche tifosi bulgari insieme ai tifosi italiani, come abbiamo sentito, ma come poi è stato confermato ieri sera c'è stata anche una trasmissione molto bella, Matrix. Sì.
Io l'ho visto tutto, e le dico, dalle testimonianze riportate da diverse persone che erano lì, i tifosi bulgari al massimo se la sono presa con quelli italiani, non erano assieme a loro, e già quello cambia molto le carte in tavola.
E una parte dei tifosi bulgari, ma questo era già stato detto all'inizio, una parte dei tifosi bulgari, quelli legati ad una fazione, diciamo il CSKA, quelli tra virgolette rossi, se la sono presa con gli altri, mentre quelli più legati ai gruppi di estrema destra, questo abbiamo sentito, questo abbiamo ascoltato.
Questa è la dico, perdoni se l'ho interrotta, questa sì. È la tesi Repubblica. Ma da quanto dicevano ieri sera i testimoni, sì. In realtà quelli del CSKA, che sarebbero di ultradestra,
sì.
Erano quelli che avevano le svastiche, le aquile, tutti questi simboli, ed erano quelli che hanno lanciato queste famose bombe carta, che poi bisogna sì. Capire quanto... Ok, però erano loro che l'hanno fatto, di conseguenza cambia tanta la cosa.
Ma no, ma cambia naturalmente, Davide, non possiamo capire bene le dinamiche, perché nulla esclude che ci sia stato in realtà un accordo tra questi gruppi, siccome siamo in Bulgaria, insomma il lavoro quello grosso, il lavoro d'attacco, diciamo così, perché purtroppo è la logica di questi personaggi, lo facciamo fare o lo fanno i bulgari, diciamo, no? Per cui non sappiamo bene in realtà come sono andate le cose, e probabilmente non lo sapremo mai.
Lei non pensa però che la trasmissione di ieri sera sia stata focalizzata a portare avanti una tesi, e qualsiasi testimonianza, intervento così comunque si allontanava dalla tesi, quindi perdeva di importanza, e la tesi era quella che i tifosi italiani a Sofia erano neonazisti.
Beh, un gruppo di italiani a Sofia, certamente non tutti, ma un gruppo consistente, sicuramente era un gruppo di persone. Guardi, oggi un gentile ascoltatore da Pisa ci ha mandato un articolo che è uscito sul Tirreno, ci ha anche telefonato, lui si chiama Alessandro, è intervenuto prima. Sul Tirreno c'è scritto: DASPO internazionale è stato decretato oggi per Andrea Palmeri, 28 anni, indicato come guida del gruppo Ultras dei Bulldog di Lucca, già condannato in primo grado 1 anno e mezzo per pestaggio a un giovane dei centri sociali e sotto processo insieme ad altri 18 appartenenti nel gruppo di estrema destra, con l'accusa di associazione a delinquere, percosse, minacce, lesioni, danneggiamento, eccetera, per un'inchiesta su violenza allo stadio in città. È stato fermato dalla polizia bulgara. Dunque, insomma, qualcuno, non dico adesso neofascista perché è un termine magari troppo abusato, insomma, qualche violento c'era a Sofia, o no?
Quello sicuramente.
Questa è una notizia,
però,
per esempio.
È stato preso nel mucchio tutte le persone che c'erano. È stato fatto una tesi che erano gli italiani che hanno causato tutto. In realtà forse è stata una reazione, ancora oggi Repubblica metteva in prima pagina le foto della tifoseria bulgara, però parlando di tifosi italiani.
No, guardi Davide, che ci siano speculazioni su questo, che ci siano esagerazioni, non c'è dubbio.
È collegato anche a tutto gli aspetti.
Sì, probabilmente, certo.
La destra italiana che ha il potere adesso.
Ma non c'è dubbio che da parte di qualche giornale ci siano operazioni di questo tipo, non c'è alcun dubbio, Davide. Il problema però è un altro. Insomma, a noi alla fine ci importa poco che esistano dei gruppi neonazisti o neofascisti in Bulgaria. È un fatto che per la prima volta durante le partite della nazionale, in maniera deflagrante direi, anche in maniera piuttosto visibile, è venuto fuori che esiste un gruppo, diciamo, di minoritario, molto marginale, un centinaio di persone che, accomunati da un'ideologia comune di estrema destra, il che non è un delitto naturalmente, seguono le partite della nazionale in maniera costante. In questo caso ci sono stati anche degli incidenti in cui sono stati coinvolti, questa è sicuramente una notizia su cui riflettere, naturalmente.
Questa è chiave,
sì. Poi naturalmente ci sono tutte le cose, poi ci sono tutte le cose che dice lei. La ringrazio. Allora, alle 20:19 torniamo in onda con gli ascoltatori, ce ne sono diversi già collegati: Maurizio da Lecco, Franco provincia di Firenze, Antonello da Verona, Marco da Reggio Emilia, Arrigo sempre da Verona e altri ancora. Che hanno chiamato tutti all'800 24 00 24, però voglio prima parlare un attimo con Bruno Berardi, che saluto, buonasera.
Buonasera Berardi, agli ascoltatori.
Grazie Berardi, figlio di un poliziotto ucciso negli anni di piombo, presidente dell'associazione delle vittime del terrorismo Domus Civitas, perché oggi Berardi ha iniziato uno sciopero della fame e della sete, credo contro la decisione del governo Sarkozy di bloccare l'estradizione di Marina Petrella in Italia. È così Berardi?
Da oggi ho cominciato, già tutte le agenzie mondiali stanno seguendo questo caso, in Italia un po' più in sordina.
Ma non direi, sì, Berardi, insomma, i giornali se ne occupano, anche le televisioni, certo da domani, da domani questa notizia sparirà, non la sua, quella della la vicenda della Petrella.
Io questa punta di polemica, perché quando si tratta di ex terroristi, l'enfasi nei vari luoghi dove loro si apprestano a vendere libri e film sono pieni le cronache. Per quanto riguarda poi delle vittime del terrorismo non si sa quasi niente.
Beh, adesso Berardi, con tutto rispetto, sa qual è la nostra posizione, la mia in particolare, su queste vicende. Per me la Petrella dovrebbe venire in Italia e scontare la sua pena in galera come altri terroristi, per carità. Però insomma, magari gli italiani, ed è normale che la stampa si occupi anche di problemi che toccano più la vita quotidiana e le tasche degli italiani in questo periodo. Ma al di là di questo, Berardi, perché lo sciopero della fame e della sete per la vicenda Petrella?
Allora, per il rispetto delle leggi internazionali e per il rispetto delle vittime del terrorismo. Allora, qui dall'ONU al Parlamento europeo si è parlato moltissimo di vittime del terrorismo, di tutele per le vittime del terrorismo e contro i terroristi o gli ex terroristi.
Sì.
Ma sta avvenendo tutto il contrario, cioè almeno dal nostro punto di vista. L'ultimo caso è quello dei Sarkozy, che in un primo momento aveva concesso l'estradizione e invece poi si è tirato indietro perché è intervenuta e si è fatto, diciamo, influenzare dalla moglie e dalla cognata.
Senta, voglio chiederle una cosa, quanto ha intenzione di andare avanti con questo sciopero della fame e della sete? Cosa vuole ottenere?
Ad oltranza, vi aspetto a Parigi il 24 tutti e ci sarò, io sicuramente ci sarò. Insieme a me verranno tanti sindacati di polizia, anche dei cinque corpi di polizia che sono i pensionati di tutte le armi, verranno con me a manifestare davanti all'Eliseo. E noi chiederemo a Sarkozy, visto che si è commosso per il digiuno che ha fatto la Petrella, vedo un attimino se si commuove anche al digiuno che sto iniziando io adesso e che porterò avanti fino alla fine di questo di questa tragedia, perché per noi è ancora una tragedia.
Cioè, davanti allo sciopero della fame, diciamo, chiamiamolo così, anche se non è stato uno sciopero della fame della Petrella, risponde lei con un altro sciopero della fame.
Sciopero della fame. Io qualche anno fa lei mi ha intervistato sempre per quanto riguarda il caso Sofri, se lo ricorda.
Certo che me lo ricordo.
Ecco, io ho fatto 17 giorni di sciopero all'epoca e mi sono rovinato anche fisicamente la salute. Poi il 2004, ad agosto, approvarono quella famosa legge delle vittime del terrorismo. Purtroppo noi, per far valere i nostri diritti sacrosanti, anche in materia di giustizia, dobbiamo agire in queste persone qua. L'unica cosa, sono costretto a essere polemico ancora una volta, che i nostri politici, il nostro ministro della giustizia non si è espresso.
Anch'io l'ho trovato piuttosto bizzarro, ma sai, io ho una teoria su questo, mi sono fatto un'idea sul perché Alfano non abbia detto una parola, sul perché anche lo stesso Berlusconi non abbia detto nulla di fronte ad una decisione che tutti quanti hanno giudicato.
Ecco, ha offeso l'Italia.
Sì, tutti quanti hanno giudicato, tutti i giornali, tutti gli editorialisti, tutti gli osservatori hanno notato che è stata un'offesa nei confronti dell'Italia. Comunque la si pensa.
Ci fa passare come un paese che noi massacriamo la gente.
Tra l'altro oggi il caso di Pietro Maso dimostra che in realtà da questo punto di vista sulla certezza
siamo abbastanza garantisti.
Insomma, direi di sì, no? Uno che ha massacrato i genitori e che in semilibertà
se ne va in giro. Questa è un'immagine bellissima per la gioventù, per la prossima futura di questo paese qui.
Senta Berardi, la mia teoria è questa, che i legami tra Berlusconi e Sarkozy sono molto forti per diversi motivi. Ricorda che
questo sulla... me ne sono accorto, perché può influire sicuramente contro certe scelte.
Ricorda tra l'altro lei, Berardi, che Berlusconi sulla vicenda della Petrella aveva fatto una mezza gaffa qualche mese fa, perché aveva proposto al Presidente della Repubblica di dare la grazia, insomma ci sarebbe stato uno scambio, la Petrella tornava in Italia e però noi l'avremmo dovuta graziare.
Allora io quello che penso è, se per questa gente c'è questa corsia di preferenza, questa autostrada per il ricorso alla grazia come ex terroristi eccetera eccetera, io non vedo perché per gli altri detenuti non ci deve essere nessuna via d'uscita, che forse hanno fatto anche dei reati meno gravi di quello della Petrella, eppure questo è un paradosso che sto dicendo.
Sì,
io,
no, certo.
E questo è le anomalie di questo paese, e questa la giustizia in questo paese, almeno per quanto mi riguarda, sembra la giustizia di Lilliput, cioè una giustizia piccola che non ha coraggio delle proprie azioni e per evitare ritorsioni della malavita scende a patti. Questo per la gente onesta fa paura, cioè vede la gente già non esce di casa alle 8 di sera, che si rinchiude in casa perché ha paura e non sa.
Però torniamo alla vicenda Petrella, e la ringrazio Berardi. Un gesto da Alfano ci vorrebbe, il ministro della giustizia si deve esprimere. Come fa a non esprimersi?
Intervenire, ma non è intervenuto, cioè non lo so per quale motivo.
Io forse qualche idea ce l'ho. Berardi, la ringrazio, la seguiamo naturalmente.
Buona serata, arrivederci a tutti.
20:26, 800 24 0024. Allora andiamo a Verona. Antonello, buonasera Antonello.
Sì, buonasera, vorrei fare un intervento circa le parole molto belle, molto dignitose di questo signore, di cui non ricordo il nome, che ricordava come la sua infanzia è stata aiutata dalla Croce Rossa, dalla Presidenza del Consiglio di allora.
Dalla Caritas, sì.
Esatto, dalla Caritas. Cioè,
sulla storia del parmigiano. TG5, esatto, su questo, sì. Sentiamo un attimo.
Venire sul Re della Tavola, acquistando a prezzo di mercato il 3% della produzione per un valore complessivo di 50 milioni di euro. Grazie al ritiro delle 200.000 forme, ha spiegato il ministro, si potranno ottenere sussidi comunitari che, come prevedono le norme europee, saranno destinati in beneficenza. Dal 1987, infatti, la Commissione europea mette a disposizione di ciascun paese UE un fondo destinato alla distribuzione di prodotti alimentari per la popolazione più debole. Tra le organizzazioni coinvolte nella distribuzione...
La notizia è questa, Antonello. Lei la giudica positivamente?
No, giudico positivo l'intervento di questo signore. Aspetta, Zeno. Giudico positivo l'intervento di questo signore. Giudico un po' populistico se il taglio dell'informazione data e l'intervento del ministro Zaia è quello di è quello di fare questa cosa per intervenire a favore di chi ha bisogno. Uno Stato civile deve intervenire, non bisogna ringraziare, perché non bisognerebbe ringraziare l'educazione, ma non bisognerebbe ringraziare.
Sì, ma al di là del ringraziamento. Naturalmente è un gesto che fa molto effetto, comprare 200.000 forme di parmigiano e distribuirlo agli indigenti. Non credo che sarà la salvezza degli indigenti.
No, ma è proprio il taglio, cioè queste cose che dovrebbero essere cose normali, vissute purtroppo con normalità, diventano poi degli elementi invece di discussione magari un po' populistica, e dimenticandosi che ci sono delle persone che hanno veramente bisogno e che non dovrebbero ringraziare, perché dovrebbero essere di ricordo e di monito a tutti quanti noi che magari viviamo altre situazioni, altre realtà, e ci fanno ritornare invece a una moderazione, a una comprensione di che ci sono tante persone che o l'hanno vissuto o lo vivono con molta
assolutamente
dignità, questo stato di cose.
La ringrazio Antonello. Bene, gentili ascoltatori, 20:33, 800 24 0024, titoli dei TG2.
Mercati finanziari, bilancio in agrodolce, la borsa di New York in altalena, rallenta la corsa dei listini europei. A Milano il risultato migliore, più 3,4%. Di fronte alle difficoltà economiche, la Commissione europea allenta i vincoli sui conti pubblici. Ogni Stato potrà superare la soglia del 3% del deficit, ma di poco e per poco tempo. Svelato un piano della Camorra per assassinare Roberto Saviano, lo scrittore di Gomorra. Il cardinale di Napoli Sepe dice: le minacce un segnale di debolezza più che di forza. Semilibertà per Pietro Maso, era stato condannato a 30 anni per aver ucciso i genitori nel 91, voleva appropriarsi dell'eredità, ha scontato 17 anni. Tra poco sapremo se c'è un vincitore del Superenalotto dei record, jackpot a quota 83 milioni e mezzo di euro. Nell'ultima settimana raddoppiate le giocate, passate da 40 a quasi 80 milioni.
Bene, bene, allora chi abbiamo in onda, chi abbiamo in linea? Andiamo con Franco, provincia di Firenze, eccolo qui, Franco.
Sì, buonasera Cruciani. Niente, io volevo riprendere un discorso della settimana scorsa, però che non sono riuscito a mettermi in contatto, sul riguardo alla Lega Nord. Lei ebbe in trasmissione la ospite del senatore che propose il permesso di soggiorno a punti per stranieri e queste cose,
sì,
lì, no?
Sì.
Ecco, mi ha colpito perché adesso io ho avuto anche pareri favorevoli rispetto all'immigrazione clandestina e il discorso di come la Lega ha imposta la loro politica, l'ho anche approvata perché la ritengo anche giusto sotto un piano della sicurezza, però adesso l'asticella si è alzata, cioè qui si va a colpire i regolari, cioè chi ha un permesso di soggiorno, e un permesso di soggiorno oggigiorno in Italia viene dato non a tutti, cioè per grazia ricevuta, ma perché l'80% sono lavoratori oppure fattori umanitari o ricongiungimenti familiari. Che il discorso mio era sui lavoratori. Io ritengo questa proposta della Lega molto offensiva, perché praticamente loro giudicano un lavoratore extracomunitario come un ospite. Ecco, già lì si parte col piede sbagliato, perché l'ospite, cioè sicuramente posso capire un visto turistico, ma non certo un lavoratore che contribuisce a maggior ragione a mandare avanti il sistema Italia. Cioè un lavoratore che lavora nelle nostre industrie, sì, per lo più in territori gestiti gestiti dalla Lega, perché l'industria l'80% sì, del sì, settore industriale è al nord, Piemonte, Lombardia e altre regioni sono al nord, cioè fare una politica contro i lavoratori che poi è forza lavoro, che vengono assunti tra l'altro da italiani, perché non mi risulta che ci sarà l'1% di imprenditori extracomunitari, il 99% sono gestiti il lavoro è gestito da italiani.
Sì, Franco, però diciamo che i discorsi della Lega spesso sono riferiti agli extracomunitari clandestini, naturalmente. Poi ci si potrebbe fare un discorso anche sui clandestini, chi sono, chi non sono, a un certo punto diventano regolari, ci sono le sanatorie approvate anche dalla Lega. Insomma, le contraddizioni anche da questo punto di vista sono molte, però non è che ci siano le tirate della Lega in generale contro gli extracomunitari, ci sono anche quelle, però in generale si parla e parlano i dirigenti leghisti, gli esponenti leghisti, i rappresentanti negli enti locali di clandestini. La ringrazio. Maurizio D'Alecco, velocemente perché abbiamo pochi minuti. Maurizio, un flash.
Sì, buonasera Cruciari. Io praticamente volevo dare la mia esperienza successa quest'estate in Calabria. Camminando col mio libro, andando in spiaggia con il libro di Saviano,
sì,
mi si affianca un omone di Secondigliano, poi sono venuto a sapere che era di Secondigliano, il quale mi dice: io le sconsiglierei quella lettura. Gli faccio: per quale motivo? Perché Achille è un figlio di puttana, Achille ha fatto i soldi con Napoli. Volevo soltanto dirle com'è la mentalità, secondo me, di alcuni napoletani.
Di certe persone, diciamo, Maurizio, meglio.
Certo,
un'estrema minoranza, magari sono maggioranza in alcuni,
però
in alcuni posti.
Era accompagnato da due bambine.
Lo so, ma questo non c'entra, sa, anche i camorristi, anche i camorristi tengono famiglia. Sì, anche i camorristi tengono famiglia, anzi, sono sempre piuttosto numerose. La ringrazio. Paolo da Milano.
Buonasera. Volevo commentare la vicenda della Petrella, ma non in quanto tale, in quanto mi sembra che anche in questo caso la stampa, alcuna stampa, abbia dato troppo risalto alla cosa, ci stia lavorando
quasi come un riflesso per poter poi intervistare ex brigatisti, cose del genere, che ti danno, che ci ammorbano, diciamo così, con le loro prediche come...
Sì, però scusi Paolo, è vero, sarà una vicenda anche lontana dagli interessi reali delle persone, però qui c'è un gesto fatto da un capo di Stato importante il presidente francese che fa un torto all'Italia, diciamo.
Io sul torto all'Italia sono d'accordissimo, ma non vedo perché questo deve essere lo spunto per alcuni giornalisti per andare a intervistare dei farabutti che hanno ammazzato 30 anni fa e magari si sono fatti 15 anni di galera e adesso devono venirci a dire, come quell'altra ex brigatista di cui non ricordo il nome. A darci le patenti a noi di essere uno Stato serio o non serio.
Sì, ma la colpa non è dei giornalisti, i giornalisti fanno quello che è il loro mestiere, si intervistano anche i mostri, non voglio dire che la Granati sia un mostro.
In queste occasioni non perdono mai occasione, voglio dire.
Vabbè, ma è normale che ci siano interviste anche ad ex terroristi in carcere o fuori dal carcere, naturalmente poi ognuno ha la sua coscienza, ognuno ha la sua sensibilità e dà lo spazio giusto a queste cose. La ringrazio. Marco da Reggio Emilia.
Ah, buonasera, dottor Vociani. Dica. Volevo intervenire sul caso Saviano.
Sì.
Sono un po' arrabbiato e anche molto preoccupato perché ho assistito in diretta a un tentativo di gettare fango su Saviano e la sua famiglia, sia da parte di quell'ascoltatore sia da parte, almeno su Saviano, di Emilio Fede, che l'ha descritto come una persona così con pochi valori, interessata solo al denaro, in maniera anche molto ambigua. Allora non vorrei che questo fosse il preludio, come sempre accade, la memoria ci ricorda che la mafia prima getta fango sulle vittime e poi dopo le ammazza.
Non vuole affiancare la mafia a Emilio Fede, nemmeno bisogna troppo esagerare, naturalmente non l'abbiamo sottolineato, vabbè, perché ci è sembrato piuttosto disgustoso.
Sì, però ecco, avrei preferito che fosse un pochettino più reattivo, in altre occasioni, insomma, dare spazio a questo tentativo di gettare fango in maniera assolutamente...
Ma di chi sta parlando? Gratuita. Devo essere più reattivo io, lei dice?
Sì, lei.
Guardi Marco, l'ascoltatore interviene in diretta. In diretta sono rimasto piuttosto sconcertato da questo intervento, non riuscivo a capire dove andasse a parare l'ascoltatore, ho cercato di seguirlo in questo suo ragionamento, poi punto, finita la telefonata, ognuno fa le sue considerazioni. Questo è accaduto, Marco, la ringrazio. Arrigo da Verona, purtroppo non abbiamo tempo, se riesce a essere molto breve.
Pronto?
Pronto? Già siamo lenti in partenza, Arrigo. Ci sentiamo domani, Arrigo, purtroppo non facciamo in tempo. La Zanzara Etta, Radio24.it, domani, ciao.